Di nuovo in diretta Maracanati e Muredio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio di TMV Radio.
Ciao Francesco, di nuovo buon pomeriggio.
Allora, tra poco facciamo anche un punto sulla Fiorentina, perché torniamo ad approfondire il tema legato a Fabio Grosso, che diventerà, insomma, virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è anche grande curiosità, spostiamo anche il tema perché ne abbiamo parlato, anche su Maurizio Sarri all'Atalanta, che ieri ha dato l'addio alla Lazio, che annuncerà Rino Gattuso. Quindi ti chiedo anche queste tue due valutazioni sul nuovo 4-3-3 di Sarri, e l'Atalanta insieme a Giuntoli dovrà praticamente rifare una squadra che è stata sempre abituata in 10-11 anni a lavorare su un altro tipo di modulo. Sarri, partiamo da qui, che si cala in un nuovo ambiente con una dirigenza a lui molto fidata, con una proprietà forte, in un ambiente anche particolare che negli anni è diventato anche piuttosto esigente per come è stato abituato anche da Giampiero Gasperini, con una Conference League da gestire, perché sappiamo che non ha mai amato questa competizione.
Possibilmente anche da vincere. La squadra adesso, al netto di quello che saranno le modifiche, le richieste di Sarri, ma insomma mi sembra abbastanza pronta e rodata per raggiungere potenziali questo tipo di potenziali, insomma, potenzialmente questi obiettivi. Io credo che poi Sarri possa, ce l'ha i giocatori per fare il 4-3-3, per fare quello che vuole. È vero che è un Atalanta abituato a giocare a tre, però insomma sì, gli uomini ha dei calciatori molto forti. Poi Ederson credo che sia ormai
arriva a Manchester. Andato. Ho firmato quinquennale, 5 milioni a stagione per Ederson.
50 milioni?
Sì, complessivamente.
Quindi ci sono anche, voglio dire, gli introiti, le entrate per pensare a un Atalanta sempre competitiva. Per Cassi vuole questo, la famiglia vuole mantenere questo livello di competitività e soprattutto questa speranza di restare nell'elite del calcio italiano e nell'elite del calcio europeo, aggiungerei.
Sì, no, perché prendo spunto anche da un pezzo.
Lo considero un incidente di percorso il campionato dell'Atalanta. Perché era nella logica.
Gli mancano quei
delle
punti
cose
che avrebbe potuto
fare
all'inizio,
però,
per avvicinarsi.
Francesco, insomma, voglio dire, post Gasperini. Quando vanno via dei punti di riferimento così enormi, essenziali, che hanno dato tanto alla storia dell'Atalanta, c'era da aspettarsi, insomma, anche questa annataccia così. Però secondo me l'Atalanta può ripartire alla grande, e la vedo a livello della Roma, delle altre, della Juve, del Milan, anche dello stesso Napoli. Insomma, l'Atalanta è forte per me.
Però aspetta, perché ci sono dei dubbi.
Bisogna vedere chi partirà.
Infatti ti vorrei riportare attraverso anche un pezzo.
Se tu mi chiedi di Ederson secondo me ha finito la sua avventura lì a Berlino. Sì. Quindi secondo me è stata una cessione molto intelligente da parte dell'Atalanta.
Un pezzo che potete trovare su tuttomercatoweb.com a firma di Dimitri Conti, perché il perno della difesa è Scalvini, che però ha sempre giocato a tre in carriera. I vari,
diciamo,
Zappa,
bene.
Costa, Kusunu, Anor, Kolasinac potranno adattarsi a terzini, ma il discorso si fa più serio guardando il centrocampo, la partenza di Ederson e la mediana, che appare come il reparto che avrà bisogno di interventi, contando il solo De Ron, uno degli interpreti che probabilmente il meno sarriano possibile, e Pasalic, che bisogna trovargli anche qui una collocazione. In attacco invece, ai centravanti di ruolo sono Scamacca, su cui c'è un interesse importante da parte
Roma,
della Roma, e Krstovic. Ci sarà da trovare la giusta collocazione a quei profili un po' più ibridi, come De Ketelaere, Raspadori o Samardžić. Quindi guarda che non è semplice, cioè, perché ci sono dei giocatori che un po' gli mancano quegli esterni, ha tanti giocatori di tecnica, ma tutti quasi nel mezzo.
Magari
si reinventa. Si reinventa un'altra volta, si reinventa pure a Berg.
Le vie della tattica sono infinite, caro Francesco, quindi non sarei meravigliato se Sarri optasse per qualcosa di diverso. Però detto questo, De Ketelaere può giocare 4-3-3, lo può fare. Samardžić pure alto a sinistra, alto a destra, al posto. Cioè, voglio dire, c'ha giocatori. Cioè, nella Lazio ha avuto Luis Alberto, poi no? L'ha fatto convivere.
Sì, lo ha trasformato,
trasformato
da mezzala.
Quindi bisogna vedere. Samardžić potrebbe essere un'ottima mezzala nel 4-3-3.
Pasalic.
Gli manca un Lobotka, un mediano del genere tecnico che un po' no, sia l'ago della bilancia lì. Credo che vada alla ricerca di questo profilo. Poi davanti bisognerà vedere se partirà Scamacca, sostituirlo con un altro attaccante forte. Insomma, l'Atalanta ha risorse, capacità, competenze per mantenere questo livello.
Senti, invece c'è qualcosa che ti senti di dire e di dare ai tifosi della Lazio che in questi giorni, insomma, non sono abbastanza, non sono, ecco, così felici, soddisfatti?
Ma io non riesco a capire questo veto, insomma, voglio dire, questo pregiudizio nei confronti di Gattuso. Però lo rispetto, io ho un'opinione differente. Io credo che sia un ottimo allenatore e che sia, diciamo, l'uomo adatto in questo momento molto molto critico, molto difficile, molto delicato, che è legato soprattutto alla questione ambientale. Francesco, non possiamo far finta di nulla, qui va recuperato un po', non dico così, quello che c'era prima, perché è impossibile, però insomma una via di mezzo, una sintesi, perché fare il calciatore, fare l'allenatore, fare a quei livelli, magari ad altissimi livelli, senza la gente allo stadio è impossibile. Quindi va risolto quello. Io non so, Gattuso, insomma, Gattuso viene a allenare, cioè non è che viene a pacificare, e non so se poi riuscirà a entrare nel cuore della gente laziale. Io credo che caratterialmente possa essere direttamente proporzionale poi alla storia della Lazio, no?
Certo.
Io, ecco, su Gattuso, se mi consenti, ecco, non sono d'accordo quando c'è chi lo etichetta come allenatore grintoso, focoso, e che insomma sembra che uno non ci abbia un'idea. Io ho visto giocare le sue squadre e a volte hanno espresso un buon calcio. Quindi molto, anche, voglio dire, c'è questa guaglia di protagonismo, del possesso del pallone. Cioè, no, il tifoso laziale forse percepisce Gattuso come andiamo in battaglia, scivolate, ringhi, urla, forza, dai, sì. Ma Gattuso è anche altro. Non lo so, però questo me lo sa dire meglio te.
No,
il tifoso della Lazio lo percepisce come un rimedio dell'ultima ora in una situazione disperata.
Io mi chiedo se molti...
Una possibilità d'uscita, di rilancio, di qualcosa, di riscatto. Cioè, Gattuso è questo, caratterialmente lo conosciamo, però è anche altro.
Perché la domanda
altro,
è, però Palladino avrebbe
viene
avuto
intercettato
più
come uno che le squadre sue sono soprattutto battaglia, combattimento. Secondo me no. Secondo me non è questo Gattuso. Poi io magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio io, ma
forse qualcuno avrebbe preferito
Palladino
arrivare su un allenatore che, no, in continuità, perché comunque Gattuso manca da un po' di tempo dal campionato italiano, ha preso tutte strade estere dopo vabbè, non conto neanche quel mese alla Fiorentina che dove diede le dimissioni per questioni,
sì, però,
per incomprensioni. Però Palladino,
Francesco, è l'allenatore secondo me adatto a far uscire fuori un po' qualcosa di diverso in questo momento difficile. Cioè, la domanda è, la Lazio, la prima partita, vabbè, lasciamo perdere, comincerà dalla metà di agosto contro il Mantova in Coppa Italia nei 32esimi della competizione, ma la prima partita ufficiale in campionato, no, che si giocherà il 24-23 agosto, dipenderà dagli anticipi e dei posticipi dal calendario della prima giornata. Cioè, se gioca in casa, no, che gioca in uno stadio vuoto un'altra volta, cioè si ricomincia questo discorso qui, può esserci pure Pep Guardiola in panchina, cioè tu devi risolvere questo aspetto e poi il resto. Certamente tifoso laziale, cioè, se fosse arrivato un altro al posto di Gattuso, ti faccio questa domanda, avrebbe scaldato i cuori laziali? Tanto voglio dire, non ci va nessuno allo stadio,
no.
Cioè, è una situazione un po' difficile da
Forse nessuno di quei papabili, penso a Thiago Motta, penso a Pisacane, sto facendo i nomi che sono usciti anche sui giornali, Palladino, forse l'unica cosa che fa storcere il naso ai tifosi è il fatto che si è andati su un profilo un po' più caratteriale, che era nelle grazie di Lotito da tanto tempo, rispetto ad un allenatore più pronto secondo alcuni, come ad esempio poteva essere Palladino, perché già Pisacane non era visto bene.
Ma magari hanno in testa
bene
una Lazio da combattimento, nel senso,
sì,
cioè, disciplina, giocatori che hanno voglia di
amico
di
dei
stare
calciatori alla Simone Inzaghi, forse.
Ma tanto amico dei calciatori, cioè, è amico fino a un certo punto, insomma,
un empatico, uno molto più empatico.
Sì, secondo me serve questo la Lazio, cioè uno che lavori dalla mattina alla sera per la Lazio, un po' anche un po' il mantra del presidente, che dedica tante ore, ha dedicato tanti anni a questa società. Poi si può criticare, non può piacere quello che è, ma insomma parla la storia. Sono 22 anni che fa questo lavoro, no? Fa il presidente della Lazio. Però insomma mi sembra che ormai, anche se dovesse fare un grande campionato, cioè, voglio dire, lì il discorso non è legato ai risultati, Francesco, è legato a un fatto che la maggior parte del tifo laziale non vuole più questa proprietà. C'è poco da fare, allora che fai? Scegli Gattuso cercando un attimo tramite risultati, dando magari l'idea di una squadra che possa conquistare fino a, cioè, in questa battaglia, che possa essere una leva per Lotito. Dite, guardate, avete visto che bella Lazio? Andate, venite allo stadio. Ma insomma, sarà difficile.
Non credo. Secondo me sarà difficile. Non credo, basta.
Però è un tentativo.
No, vabbè, certo.
Tentativo.
Okay. Allora, Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Chiuso il rapporto dopo 4 stagioni. Noto ufficiale da parte del club. Club e direttore si salutano con reciproca gratitudine. Le strade di Atalanta e del direttore sportivo Tony D'Amico si dividono professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca ringraziano sentitamente il direttore. Gli augurano meglio per il futuro. Il futuro, aggiungiamo noi, probabilmente sarà quello a Trigoria con Giampiero Gasperini, con cui ha già lavorato, non in rapporti così, no, idilliaci, però comunque conquistando diverse soddisfazioni, tra cui l'Europa League. Andrea, vogliamo ascoltare un audio? Vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Vai.
Ciao Maracanã, Fabio da Bergamo. La Juventus è bella come la Ferrari Luce. Auguri.
La Ferrari Luce è presentata proprio questa mattina, con ovviamente chi storce giustamente anche il naso, soprattutto per gli appassionati. Ovviamente non ho detto che l'Atalanta cambia pelle, saluta Tony D'Amico che probabilmente andrà da Roma ed è pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli. Prego, altro audio.
Tutti, Andrea da Vicenza. Questa ossessione però che abbiamo noi in Italia per far cadere teste ogni volta che un progetto fallisce, o ogni volta comunque che un'annata fallisce come quella che è successo quest'anno per Emilia e Juve, secondo me penso sia uno dei mali cronici che abbiamo qua in Italia, perché io sono a differenza di tanti a favore della scelta che ha fatto la Juve di andare avanti con continuità col progetto, anche perché l'anno prossimo sarà il primo anno che potranno lavorare con tutti i componenti al loro posto, non con un quadro dirigenziale costruito un po' alla volta durante l'anno. Io faccio sempre l'esempio di campionati come quelli di Premier League. Tutti coloro che hanno fatto grossi squadre, che hanno fatto dei progetti e poi dopo un anno li hanno buttati via, sono ancora lì, come il Manchester United e il Chelsea, a cercare di ripartire. Mentre chi ha dato fiducia a progetti a lungo termine, come è stato Liverpool e Arsenal, per fare l'esempio, adesso sono nell'elite, nel top mondiale. Quindi.
Beh, insomma, in Italia abbiamo avuto l'esempio di Gasperini. No, io penso che ci voglia pazienza.
No, però aspetta, Gasperini è vero, però Gasperini in 10 anni di Atalanta è andato 7 volte in Champions League. Quindi la pazienza c'è stata, ma ci sono stati anche tanti risultati,
certo.
Ottimi.
Sì, 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 sì.
E, mentre parlava, pensavo ad esempio a Tare, direttore sportivo che dopo la Lazio si era conquistato tra virgolette il Milan, e dopo un anno in cui all'ultima giornata hai perso la Champions League e ce l'avevi sul palmo. No.
Questa stagione
non
è, scalfisce nel valore suo e quello di Allegri.
Non era una critica, era per empatizzare con lui che aveva dato vita a un progetto che secondo lui poteva essere lungo, invece all'ultima giornata è azzerato i vertici.
Esatto. Beh, devi essere fortunato e soprattutto, sai, quando uno fa una scelta pensa sempre che sia la scelta più giusta che uno possa fare, però a volte scopri strada facendo che invece l'hai sbagliata, ma non dipende da te. Cioè, che fai, rifiuti di andare al Milan?
No,
ci vai e magari ti dicono guarda, stai attento perché lì la situazione non è così, no? E tu ci vai.
Certo.
Poi la vivi sulla tua pelle e quindi magari se c'è un fallimento, sì, ci hai messo del tuo, però insomma no, un po' di attenuanti io gliele do, sia Tare che Allegri, cioè, sono trovati, sai, in una centrifuga, che è difficile, diventa dove tutto gira, è in continuazione, non c'è mai un... Sì, devi inseguire il risultato, ma poi lo devi imbastire le cose, devi avere tempo, avere pazienza, non c'è stata, come non c'è stata anche in passato, però insomma è il gioco delle parti, quando vai in queste grandi piazze. Hai detto bene tu, ecco, Gasperini ha centrato subito il grip ce l'ha messo subito, però come diceva il nostro ascoltatore, Liverpool, Arsenal, sono stati dei periodi incredibili. Cioè Wenger non è che ha vinto tanto in relazione al tempo che è stato a Londra con l'Arsenal, però lo amano infinitamente perché ha lasciato un'eredità. Io ripeto, è importante Guardiola, perché io ho tanta stima di questo allenatore, perché lascia sempre un'eredità tecnica oltre i trofei in bacheca, no? Cioè è più importante quello, Francesco, non lasciare il vuoto dopo che sei stato in un posto.
Ti devo dare un'ultima ora che comunque era già assodata da tempo. Sì, la SS Lazio comunica di aver depositato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. L'importanza delle parole ve le leggo: la società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico, vabbè, sui collaboratori i migliori auspici. Quindi prende atto, quindi vuol dire che evidentemente vogliono mettere le mani avanti dicendo c'è stata comunicata quasi questa conclusione del rapporto professionale, ne prendiamo atto. Quindi giusto perché dobbiamo pesare anche le parole e interpretare i comunicati. Andrea, me ne vuoi dare un altro? Vai, sentiamo un altro audio.
Ragazzi, andateci piano con la Roma perché e con l'Inter, perché ultimamente, se non sbaglio, ha preso 5 pallette dall'Inter il signor Vilar. Ciao, fatemi sapere.
fatemi sapere. No, non possiamo, ho capito, però non possiamo basarci tutto su una serata, certo, storta.
Ah, io pensavo no. Possiamo basarci tutto sull'Inter. Cioè l'Inter è la squadra da battere, resterà
tale.
Ah,
certo, assolutamente.
E poi abbiamo detto, secondo me il nostro ascoltatore forse non ci ha seguito bene, che ci sono magari anche, voglio dire, le speranze, le ambizioni, le aspettative di chi insegue il sogno. La Roma ha fatto un buon campionato, certamente per raggiungere quel livello deve lavorare molto, ma anche le altre, Napoli, anche se la struttura resterà più o meno forte, bisognerà vedere, insomma, l'italiano cosa farà, se sarà lui il nuovo allenatore. E poi Milan e Juventus. Ho detto, ci sono da ricostruire alcune squadre, da ristrutturare, da ridare magari un po', no, una sverniciata tipo a Napoli, anche se poi il Napoli non è che è arrivato nono, è arrivato secondo. Ha vinto, cioè, una Supercoppa
italiana.
L'italiano
riparte da un secondo posto comunque.
E da una Supercoppa italiana.
Giocata
alla grande e vinta con merito. Esatto.
E con la Champions per la prima volta da... No, cioè, non la prima volta, la Champions, da affrontare, l'ha già affrontata con
la pagina
con,
nera
con
di questa
Bologna.
Stagione di Conte, sì, però, sì, insomma, le attenuanti, gli infortuni, abbiamo detto mille volte, però insomma il Napoli sta là e le altre stanno inseguiranno l'Inter e probabilmente sarà ancora la squadra da battere.
Ti volevo portare, prima di chiudere questo blocco, anche su il panorama allenatori, di quelli che si notano, si citano poco, più che notano, si citano poco. Perché il Torino ancora sta cercando di capire il da farsi su D'Aversa, più che altro secondo me stanno valutando se c'è un'alternativa più forte di D'Aversa prima di buttarlo a mare, così come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. E poi ci sono quegli allenatori, anche il Parma con Questa, non si sa bene che cosa faranno.
Anche lì
c'è stata Pisacane probabilmente rimarrà al Cagliari, se non dovesse esserci chissà quale chiamata. Ci sono questi allenatori qua un po' nel limbo, c'è anche Di Francesco, però ci abbiamo parlato. Sassuolo da capire, perché Aquilani. Il Torino e il Sassuolo potrebbero contendersi anche un profilo come Alberto Aquilani, che venerdì chiuderà insomma la stagione contro il Monza, ed è un profilo che è attenzionato, magari stanno aspettando proprio la fine di questo playoff per affondare il colpo.
Beh, sì, insomma, voglio dire, se tu mi dici anche il Parma non sapevo.
Sì, il Parma, il Parma in realtà cos'è successo? In una delle partite finali contro il Sassuolo era quasi scontato l'addio. Poi c'è stato un ripensamento e stanno lavorando per poter proseguire insieme. Però potrebbero anche separarsi.
Stavo e questo era un po'... Sempre.
Sì. Forse perché non si aspettavano proprio questo tipo di allenatore. Anche se poi i suoi punti, il Parma, 45 punti al pari del Torino.
Che avrebbe potuto fare? No, relativamente al Torino, insomma, quando Cairo dice stiamo riflettendo, secondo me si sta guardando intorno. Detto questo, D'Aversa ha fatto un lavoro ottimo. Meriterebbe la conferma, ma come la meritava anche a Firenze Vanoli, però abbiamo visto insomma che probabilmente ci sarà un annuncio a breve di grosso. Come abbiamo letto l'ultima ora, l'hai letto per quanto sul versante dei direttori sportivi, perché avevamo detto sarà un calciomercato interessante anche da questo punto di vista, non soltanto degli allenatori ma anche dei direttori sportivi. Toni D'Amico ai titoli di coda, è finita, è ufficiale oggi.
Sì.
Quindi probabilmente lo vedremo a Roma.
Sì, sì, no, no, è giunto lì all'Atalanta. Insomma, si stanno incastrando, esatto, un po' di situazioni. Tutto questo per arrivare alla Fiorentina, che sta per dare praticamente il ben servito a Vanoli. Ci sono arrivati anche una serie di messaggi che solidarizzano in questo senso con Paolo Vanoli. E arriverà ovviamente Fabio Grosso. Noi ne parliamo all'interno della redazione di Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tom, ben
Ciao,
ritrovato.
Tommaso. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. È così, giorno di scambi in casa Viola, passaggio di testimone tra Vanoli e Grosso, e sì, confermo tutto quello che dicevate, anche se devo dirvi che poi dall'entourage di Vanoli per il momento conferme sulla comunicazione non le abbiamo, però insomma è un qualcosa che poi lo stesso Vanoli aveva intuito. Certo è, e mi rifaccio anche un po' a quello che ieri ha fatto intendere il suo procuratore d'amico sui social, la classifica del girone in ritorno parla molto chiaro, e quindi non so se forse magari a livello anche solo di rapporti magari Vanoli avrebbe gradito una comunicazione un po' più diretta, un po' più schietta, però tant'è, questo evidentemente per quella che era la strategia di Paratici, che poi evidentemente anche avendo visto le difficoltà per qualche obiettivo che era comunque in cima alle preferenze, penso su tutti a Iraola, tecnico molto molto appetito da molti club, e a quel punto poi ha rotto gli indugi e nelle ultime 48 ore ha accelerato sulla pista Grosso.
Tommaso, non so se sei d'accordo, ma io non ho mai creduto più che altro ad una conferma di Vanoli, non per i risultati che in un mondo normale lo avrebbero, no, messo lì e riconfermato, ma più che altro per l'arrivo, non so se siete d'accordo anche tu Stefano, del direttore sportivo. Perché quando arriva un direttore sportivo di quel calibro, come insomma il pedigree e il curriculum di Fabio Paratici, spesso e volentieri il direttore sportivo la prima cosa che fa è scegliersi l'allenatore, non prendersi quello che già c'era quando è arrivato. E quindi secondo me le speranze di Vanoli erano poche, più che altro perché poi Fabio, poi Paratici se l'è scelto questo allenatore, prendendosi anche un po', no, un rischio, se vogliamo, possiamo dirlo, perché comunque Grosso, sì, in crescita, tutto un percorso di crescita, però alla prima, no, vera panchina in un ambiente particolare. Stefano?
No, ma siamo d'accordo. Poi sono d'accordo con Tommaso, magari la modalità, la forma poteva essere diversa, ma insomma non mi sorprende nel mondo del calcio, ma anche nel lavoro in generale, accade. Ti senti, magari ci speri, ho fatto un ottimo lavoro, sì, io sto parlando di Vanoli, Vanoli magari si aspettava un colpo di scena, ma insomma era nell'aria una decisione del genere, e alla fine ieri secondo me si è saputa questa notizia, Tommaso, perché nel momento in cui Carnevali annuncia che con Grosso era finita, insomma, dove va Grosso, che fa, resta senza squadra, c'era l'accordo con la Fiorentina da tempo, era una cosa che si sapeva, però si poteva gestire in maniera differente, sì, però è andata così. Vanoli secondo me avrà un credito enorme,
sì,
per chi ha fatto un lavoro strepitoso, magari sarà rivalutato forse con calma più in là, però ha fatto una grande impresa a salvare la Fiorentina, una piazza difficile, poi magari non ha conquistato i cuori viola, però avrà un credito, perché nel momento in cui se salta qualche panchina, questa salvezza alla Fiorentina potrebbe rimetterlo in corsa. Insomma, noi gli auguriamo di trovare posto prima, naturalmente.
Sì, sì, ma io credo che questa stagione sia stata una gran bella vetrina per Vanoli, e beh, detto tra noi, sono convinto che poi nel Valzer, che è in partenza, una destinazione la troverà comunque. Vi arrivo a dire, non mi stupirei se poi alla fine a Bologna, dove sento che italiano può essere in partenza, ecco, non mi stupirei se poi ci potesse finire Vanoli. E sulle altre riflessioni, che dire, probabilmente è il primo vero segno di rottura con il passato, ed è un segnale che porta la firma ai Paratici, come giustamente dicevate, perché è chiaro che il direttore sportivo arriva, nel caso dei Paratici, con una situazione che non ha scelto lui, termina la stagione e chiaramente ci sta che si scelga l'allenatore, ma è una scelta di rottura, se vogliamo, anche col passato della gestione commisso, che invece è sempre stata in genere molto familiare anche nei rapporti, quindi non per citare la riconoscenza, che poi era quello che Vanoli si augurava non dovesse essere alla base di un evento ferma, ma se guardiamo la recente storia della Fiorentina, anche dopo il primo anno di Iachini, la scelta della proprietà di Commisso fu proprio quella di confermarlo quasi in segno di riconoscenza per quello che era stato il lavoro dell'anno precedente. Stavolta invece, anzi, direi che Parati ci porta a casa il primo vero segnale di autonomia decisionale, perché poi sono convinto che qualche anima interna a Casa Viola la conferma di Vanoli l'abbia valutata da vicino. Probabilmente non sarà stato Paratici, ma qualcuno nella società, anche solo per quella che era l'organizzazione estiva, un'idea delle eventuali linee guida per la ripartenza aveva provato a farsela con Vanoli. Detto questo, è giusto così. Che poi di fatto in questa giornata qui a Firenze, dove si parla molto anche della presa di posizione dei tifosi che hanno pubblicato un comunicato molto duro verso la società e sono rivolti sostanzialmente solo a Paratici, ecco, anche questa scelta di Grosso che porta alla firma del nuovo direttore sportivo della Fiorentina comunque va nella direzione della piena autonomia decisionale dell'ex DS del Tottenham e della Juve, per capirsi.
Chiaro, Tommaso, grazie.
Ciao Tommaso.
Ci dobbiamo fermare. Buon
a
lavoro.
Voi. Buon lavoro.
A te,
buon pomeriggio.
E alla redazione anche di Radio Firenze Viola. Grazie a Tommaso Loreto. Noi torniamo.